È il momento di presentarvi il nostro dibattito, il nostro approfondimento di oggi e accolgo come ogni giorno questa settimana Marco Pagani. Ciao
Ciao
Marco.
Mattia, buongiorno.
Allora,
Allora,
di che parliamo
di che
oggi?
parliamo oggi? Viene presentato stasera alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano il volume Italianità plurale, analisi e prospettive elvetiche. È una raccolta di 38 contributi, quindi volume plurale anche quanto a numero di voci, che riflettono sull'italianità da diversi punti di vista: storico, sociale, letterario, culturale, ma anche politico, migratorio, associazionistico, identitario. Il punto di partenza è ovviamente il confine con l'Italia, confine permeabile che non divide culture diverse, soprattutto con la Svizzera italiana, ma che si intreccia con identità consimili, difficilmente separabili da una riga su una cartina geografica. Il percorso dell'italianità da un punto di vista storico e sociale ha radici lontane nel nostro paese e precede il confine che oggi ci separa dall'Italia, appunto. Dall'altra parte si parla anche della minoranza italofona in Svizzera, di quella non solo riconducibile alla Svizzera italiana. Si stima infatti che circa 600.000 persone parlino l'italiano come prima lingua in Svizzera, cioè circa il doppio degli abitanti della Svizzera italiana. Quindi c'è un italiano delle migrazioni, uno della letteratura, uno della scuola, ce n'è uno della radiotelevisione, un italiano della cultura, dell'arte, e tutti concorrono a formare il plurilinguismo e la pluralità culturale di cui andiamo giustamente fieri.
Una italianità di cui andiamo giustamente fieri e di cui parliamo oggi. Si tratta di un valore da difendere, ma soprattutto da comprendere, ancora più in un'epoca in cui nazionalismi e sovranismi su base etnica sembrano ritornare alla luce dalle ombre in cui la storia li aveva relegati nel XX secolo. E quindi di italianità oggi, di italianità in Svizzera, lo dicevo prima, di italianità parla anche una nuova mostra al Museo Nazionale di Zurigo. Parliamo con i nostri ospiti che presento prima di tutto Marco Marcacci. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a chi ci ascolta.
Marco Marcacci, che insieme a Rosita Fibbia e Nelly Val San Giacomo ha curato il volume di cui parliamo oggi, e poi con noi oggi c'è anche Paolo Barcella. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti voi.
Professore di storia contemporanea all'Università di Bergamo, studioso della storia delle migrazioni italiane, in particolare in Svizzera, tra gli autori dei contributi di cui è composto questo libro. Marco, forse inizi tu con la
Va
prima
bene.
domanda?
Allora, come dicevo, abbiamo provato a dividere in un certo senso l'italianità in due parti per poi guardarne ciascuna più da vicino. Allora, una parte è quella territoriale, dicevamo in Svizzera italiana si parla italiano evidentemente, un'altra ha ragioni migratorie ed è legata ai flussi che dall'Italia in passato, soprattutto nel secondo dopoguerra, specie in Svizzera interna, ci ricordiamo, no? Ci aspettavamo braccia, sono arrivati uomini, la celebre frase, sono arrivati decine di migliaia di migranti dall'Italia. Intanto, questa è una distinzione, una geografica e l'altra storica, potremmo dire, che ha senso secondo voi per capire le diverse strade dell'italianità in Svizzera? Cominciare così con un giro di tavolo veloce, magari con Barcella e poi Marcacci.
Sicuramente è una distinzione che ha senso, che ha il suo significato fare. Io, soffermandomi sulla dimensione dell'italianità dalla prospettiva migratoria, vorrei sottolineare come proprio nell'intento di guardare più da vicino possibile il fenomeno, occorre però rilevare come non esista una italianità dell'emigrazione o dell'immigrazione, a seconda dei punti di vista italiana in Svizzera, nel senso che la storia della migrazione italiana in Svizzera è una storia di persone che provenivano, tanto per cominciare, da contesti regionali diversi, soprattutto in epoche in cui la differenza culturale, linguistica all'interno della penisola italiana era rilevante, era significativa. Quindi sarebbe interessante guardare, ed è particolarmente interessante la storica, alla questione della presenza italiana anche con un'attenzione alla dimensione regionale, alla molteplicità di culture che si sono trovate e insediate in Svizzera da questa prospettiva.
Cioè, praticamente Barcella ci sta dicendo che l'italianità è un sentimento che non necessariamente avevano gli italiani che arrivavano in Svizzera, ma che addirittura si è costruita nella immigrazione in Svizzera in qualche modo. Quindi l'arrivo in Svizzera è stato anche il momento di costruire un riferimento a un paese che invece viveva di identità regionali, identità comunali. C'è anche dunque questo aspetto da considerare. Paolo Barcella.
Io penso sicuramente che ci sia anche questo aspetto. Poi non le metterei in contrapposizione, non direi necessariamente che, soprattutto se pensiamo al secondo dopoguerra, che gli italiani non avevano una percezione di sé come
italiani,
come persone provenienti dalla penisola, però sicuramente c'era una dimensione molto rilevante nella componente regionale. Un conto era essere bergamaschi o bellunesi in Svizzera, un conto era essere friulani o siciliani o campani. Si arrivava anche attraverso dei sentieri, delle memorie diverse.
Non so se Marco Marcacci voleva aggiungere qualcosa su questo.
Ma su questo no, perché Paolo Barcella, direttore essenziale, conosce il tema meglio di me. Però vorrei aggiungere che anche l'italianità endogena della Svizzera non è poi così unitaria. Cioè c'è almeno la differenza tra i ticinesi e i grigioni italiani. Poi ci sono anche ticinesi e grigioni italiani che sono emigrati nel resto della Svizzera. Quindi una certa pluralità esiste anche tra proprio l'italianità, diciamo, indigena della Svizzera, quella storica che ha costituito, diciamo, la Svizzera italiana come la conosciamo noi. E l'altra cosa da dire è che oggi però anche la distinzione tra Svizzera italiana e poi gli altri italiani merita di essere, o deve anche essere, superata, senza per questo, a mio avviso, poi cadere nell'errore opposto di dire che tutti quelli che parlano italiano in Svizzera, ovunque siano, quali siano le ragioni che li hanno portati qua e che le ragioni per cui si esprimono in italiano, costituiscono un unico insieme con gli stessi interessi, le stesse caratteristiche, le stesse rivendicazioni, per esempio. Cioè c'è effettivamente una pluralità che si ritrova, diciamo, a tutti i livelli e secondo tutti gli approcci che si fanno.
Insomma, c'è da un lato una realtà del presente che è più fluida, più sfuggente, fatta anche di seconde e terze generazioni. Dall'altro, giustamente Marcacci diceva, non ha senso cercare di forzare tutte queste provenienze diverse, queste culture diverse in un unico calderone con le stesse istanze, gli stessi punti comuni. In questo si innesta, Marcacci, anche il tema della frontiera, che è un altro tema che viene raccontato e esplorato nel libro da cui siamo partiti. Il confine politico con l'Italia è il più lungo che la Svizzera abbia con un altro paese. Per la Svizzera italiana, evidentemente, non è un confine culturale, è un confine più geografico, politico. Parliamo la stessa lingua, condividiamo buona parte della stessa cultura, degli stessi riferimenti. Allora, in che modo, secondo lei, secondo anche gli studi che avete fatto per arrivare a questo saggio, questa raccolta, la frontiera politica, che ormai sono due secoli che divide l'Italia dal Ticino, agisce sul nostro senso di identità, sul nostro desiderio, per così dire, di non affogare nel mare culturale della vicina Italia?
Sì, l'immagine di affogare nel mare dell'Italia forse non è la migliore,
sì.
Però capisco cosa vuol dire. La cultura politica della Svizzera è diversa da quella dell'Italia. Cioè la Svizzera è basata sul fatto che devono coesistere delle lingue e delle culture diverse e che in un certo senso il sentimento di appartenenza di queste comunità culturali e linguistiche deve distaccarsi almeno in parte da quello che è, diciamo, il legame con la patria linguistica più vasta per aggregarsi a una formazione politica che dal punto di vista culturale e linguistico è pluralistica, che non è una gran novità, anzi la novità sono piuttosto, a partire soprattutto dalla fine del Settecento, gli stati che si sono costruiti su quest'idea di una lingua, una cultura, un paese.
Questo è interessante anche, sì.
Sì, anche questo è molto interessante. A me piace questa cosa che abbiamo fatto all'inizio di questa chiacchierata, cioè abbiamo iniziato così a decostruire un po' questo termine, no? Italianità. Ecco, io restando in questo solco vorrei interrogare Paolo Barcella su proprio questa questione, cioè l'italianità di cui parliamo oggi e che è per esempio in mostra al Museo Nazionale, è un'italianità che c'era naturalmente nei migranti che arrivavano qui, ma che si costruisce anche in Svizzera. In questo senso è un'italianità probabilmente diversa dai migranti italiani negli Stati Uniti o in America Latina. Quindi possiamo dire in qualche modo che l'italianità svizzera in realtà è una svizzerità. Paolo Barcella.
Ma allora io direi che senz'altro la comunità degli italiani nella Confederazione Elvetica si è misurata con un contesto specifico, particolare, con le sue caratteristiche e è esposto evidentemente a questo contesto. Mi sentite ancora?
Sì, sì, assolutamente.
Sì, sì, la sentiamo.
Ok. Dicevo, sicuramente risponde a un contesto. Penso per esempio alle forme che ha assunto l'associazionismo. La storia dell'associazionismo italiano in Svizzera è una storia che risponde ad alcune peculiarità della società elvetica, ad alcune caratteristiche della società elvetica e ad alcune esigenze che erano esigenze specifiche maturate in un contesto come quello svizzero, che aveva le sue regole, aveva le sue necessità. E quindi l'associazionismo, per esempio, dei primi anni era un associazionismo in parte legato alle culture cattoliche, pensiamo a tutta la storia delle missioni cattoliche italiane, a quello che hanno prodotto a diversi livelli, pensiamo al fenomeno della scolarizzazione per gli italiani in Svizzera, alle scuole private cattoliche per gli italiani in Svizzera, pensiamo dall'altra parte all'associazionismo legato al mondo, diciamo così, delle sinistre italiane dell'epoca, anche questo, queste missioni cattoliche che le colonie libere italiane rispondevano in qualche modo delle esigenze che erano esigenze specifiche, particolari, che la popolazione italiana dopo il 48 aveva sul territorio elvetico, una popolazione che era organizzata in un certo modo, con una certa tipologia di permessi di soggiorno, da cui dipendevano alcune esigenze specifiche. Allora quell'associazionismo in qualche modo si costruiva su questo. E che impatto ha avuto? Evidentemente ha avuto un impatto anche sulla modalità attraverso la quale questa popolazione poi ha iniziato a identificarsi, a costruirsi, a darsi un'immagine di sé. Poi questi erano anche luoghi di ritrovo, di aggregazione, di costruzione identitaria. Dopo gli anni 70 proliferano, si diffondono in modo molto importante le associazioni regionali, anche queste in qualche modo stanno dentro una storia che ha molto a che fare con la migrazione di quel periodo nel contesto elvetico. Quindi sicuramente l'italianità degli emigrati italiani in Svizzera si distingue da quella degli emigrati italiani in altri contesti e in altre fasi storiche.
E a proposito di associazionismo, mi interessava il parere di Marco Marcacci, perché in questo saggio, in questa raccolta di contributi, parla anche di questo. Quando si guarda ad esempio alle valli italofone dei Grigioni italiani, si ha la sensazione che più l'italianità, il parlare italiano, meno è diffuso, più è diluito all'interno di una società multiculturale, e più l'associazionismo, che invece si incardina sulla difesa o la valorizzazione, la protezione, ma diciamo più che altro il far conoscere, il far fiorire l'italianità e la lingua italiana, si fa vivace. Intanto volevo capire se lei condivide questa lettura e, nel caso positivo, quali sono a suo giudizio i motivi.
Sì, la condivido, se ho interpretato correttamente il suo pensiero. Bisogna pensare che le valli o le comunità del Grigione italiano sono delle minoranze anche all'interno del loro cantone, e oltretutto sono isolate tra loro, cioè sono delle vallate che non divise almeno in tre, diciamo, entità regionali che non sono contigue. Quindi questo senso di una minoranza che deve effettivamente difendersi e che ci tiene a valorizzare, diciamo, la propria cultura, la propria tradizione, ma anche i propri interessi, le proprie rivendicazioni, cioè molte delle rivendicazioni legate anche a un associazionismo linguistico per quanto riguarda la Svizzera, se penso, non so, alla progrigione italiana, manca al proticino o alle rivendicazioni ticinesi in generale, non sono necessariamente legate a questioni linguistiche, cioè tradiscono altri problemi che sono quelli di comunità che si sentono minacciate e un po' emarginate nel contesto elvetico, anche perché si trovano, diciamo, in una situazione di perifericità e in certi casi anche di un certo disagio dal punto di vista economico. Quindi è comprensibile che ci sia in questo caso, diciamo, un bisogno maggiore di organizzarsi, di solidarizzare e di far valere, cioè costruire, diciamo, la propria immagine identitaria e cercare di farla valere di fronte, diciamo, a quelli che possono essere considerati come dei rischi, dei pericoli che la minacciano, come minimo far conoscere, diciamo, cosa rappresenta e qual è la peculiarità, diciamo, di queste culture minoritarie.
Insomma, mi pare di capire un fenomeno naturale, una reazione naturale al fatto di sentirsi periferici, comunque di vivere questa italianità in un contesto più circoscritto, più isolato, come le ricordava il caso delle valli dei grigioni italiani. Sono valli che da un punto di vista geografico guardano verso l'Italia, ma politicamente fanno parte dei grigioni, pur essendo in un certo senso chiuse. Più questa chiusura è percepita e più l'associazionismo come reazione naturale diventa vivace. Questo è un po' il punto.
Secondo me sì, cioè, sembra di cogliere effettivamente questo aspetto, anche perché se facciamo eccezione del Moesano, che ha contatti col Ticino, quindi, diciamo, è forse meno periferico in questo senso, ma le altre due realtà, che sono quella della Bregaglia e di Poschiavo, per esempio, il semplice fatto che se qualcuno vuole continuare gli studi dopo la scuola obbligatoria, in pratica è costretto a lasciare il proprio territorio, il territorio nel quale vive, perché non ci sono istituti di studi di grado secondario, superiore o universitario, diciamo, anche solo questo, diciamo, li mette in una situazione non di pericolo, perché non credo che l'italiano sia minacciato in queste regioni come tale, però li mette in una situazione, diciamo, di un certo disagio e comunque di una certa marginalità o perifericità rispetto alle realtà politiche di riferimento che possono essere il cantone o la Confederazione Svizzera.
Paolo Barcella, stiamo parlando dunque di italianità e vediamo che questo concetto, questa idea di una italianità che si è fatta largo in Svizzera viene sempre più ripresa. Facevo l'esempio del Museo Nazionale, questo vuol dire che effettivamente se il Museo Nazionale parla di italianità, allora questo fenomeno è largamente accettato nella popolazione. Ma di che italianità si tratta, secondo lei? Di un'italianità forse un po' edulcorata, che non tiene più conto o in qualche modo rimuove la drammaticità delle vite di tanti italiani e italiane che hanno vissuto in Svizzera, oppure effettivamente è un'italianità che così è entrata in qualche modo nelle abitudini, nel modo di pensare, di essere, di fare degli svizzeri? Che cosa ne pensa? Qual è il suo parere, conoscendo anche il nostro paese molto bene?
Io penso che indubbiamente intanto la storia della presenza di immigrati italiani in Svizzera è una storia appunto lunga, complessa e che è stata attraversata da molteplici tensioni, ragioni di conflitto, problemi che erano sicuramente problemi della popolazione italiana in primo luogo, che si trovava a vivere quell'esperienza di sradicamento, di inserimento in una società che comunque aveva le sue regole, che non sempre erano in partenza condivise, che si è dovuta adattare, integrare, con anche tante ragioni di conflitto che sono emerse via e via, ma che poi a partire dagli anni 70 e 80 in qualche modo ha cambiato la propria condizione E l'idea, il concetto stesso di italianità in qualche modo si è evoluto, ha cambiato, ha acquisito nuovi significati, è diventato un significante a cui si sono attribuiti via via significati diversi. Perché appunto italianità cominciava ad essere qualcosa che non faceva riferimento necessariamente a delle masse di lavoratori che arrivavano nel paese alla ricerca di migliori condizioni di vita, ma anche presenza di donne e di uomini che avevano saputo costruire le proprie attività, le proprie imprese, avere la propria possibilità di riscatto economico, persone che poi hanno contribuito anche evidentemente a un cambiamento, una trasformazione anche delle prassi, delle abitudini della Confederazione Elvetica Pugliese, soprattutto il tema della cucina, della presenza di ristoranti, di che venivano gestiti da lavoratori italiani, che sono diventati una cosa assolutamente normale, comune, presente. Nella Svizzera molto più di quello che era in precedenza. L'italianità è diventata appunto all'interno un po' di tutto questo quadro. Poi c'è tutto il discorso che andrebbe fatto sul concetto di Made in Italy,
certo,
sul senso di quell'espressione, sull'imprenditoria italiana, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che quel concetto è diventato un concetto che soprattutto negli anni più recenti poi è diventato anche un, come dire, un elemento al quale molti fanno riferimento per rivendicare con orgoglio una presenza che ha avuto un'influenza anche sulla Confederazione del Regno, cosa che evidentemente nell'immediato dopoguerra non si dava sicuramente in questi termini.
Io volevo tornare, prima di salutarci, con Marco Marcacci su un punto toccato, sfiorato solamente, ovvero quello del fatto che spesso quando si parla di difesa dell'italianità, di difesa del plurilinguismo, di difesa dell'insegnamento dell'italiano nelle scuole svizzere, ad esempio, i toni, soprattutto dalle nostre parti, facilmente scivolano nell'allarmistico, un po' anche per motivi evidentemente politici. Più alzi l'allarme, più hai possibilità di ottenere qualcosa magari in sede federale. Qual è però, allora, facendo un passo indietro, secondo lei, Marcacci, lo stato reale di salute dell'italianità, dell'italiano in Svizzera? Di cosa, non le chiedo di cosa dobbiamo preoccuparci, ma secondo lei di che cosa ci preoccupiamo troppo?
Sì, questa è una riflessione interessante, perché uno dei punti, diciamo, degli spunti di partenza di questa ricerca, di questa pubblicazione, era anche quello di vedere se quegli allarmismi che si sono sentiti negli ultimi anni, cioè si allarmava appunto per l'insegnamento dell'italiano nelle scuole, per la diminuzione delle cattedre di italiano nelle università svizzere, certi mettevano anche, diciamo, rilevavano come il numero di italofoni fosse in costante diminuzione, prendendo come riferimento il dato del 1970, che in sé è un dato un po' anomalo sulla lunga durata. E la constatazione nostra, mi sembra, alla fine del libro, è che certi allarmismi non sono giustificati. Ora, l'italiano non è minacciato nelle zone territoriali tradizionali dell'italiano. Qua resiste molto bene, non credo che ci siano dei rischi. Del resto della Confederazione è effettivamente presente, perché questa italianità è riuscita a imporsi, a integrarsi, a farsi accettare bene, come spiegava giustamente Paolo Barcella prima. Uno dei punti importanti effettivamente resta quello dell'insegnamento, dove effettivamente sembra ci siano un certo numero di istituti secondari nella Svizzera tedesca, soprattutto, che in sé non rispettano quelle che sarebbero le esigenze legali, cioè di proporre l'insegnamento dell'italiano a livello di maturità.
E dunque una italianità riconosciuta, rivendicata, ma non sempre insegnata, come abbiamo appena sentito nelle scuole attraverso l'italiano. Questo purtroppo è peccato, ne abbiamo parlato spesso qui su Rete 2, continueremo a farlo, ma Io ricordo, prima di salutarci, che questa sera il volume di cui abbiamo parlato oggi, da cui siamo partiti, Italianità Plurale, edito da Armando Dadò, verrà presentato alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati, pubblicato da Coscienza Svizzera insieme a Armando Dadò, e vi ricordo anche che Italianità Plurale sarà il titolo del primo dei quattro incontri del ciclo Archivi del Novecento il 29 febbraio prossimo a Basilea, il ciclo intitolato Lo Sguardo Parziale, curato anche quest'anno dal nostro Massimo Zenari, che vedrà altri tre incontri svolgersi a Lugano nel mese di marzo attorno al tema delle diverse italianità a confronto. Saluto dunque e ringrazio i nostri ospiti. Marco Marcacci, a presto.
Grazie a voi, a presto.
E grazie anche a Paolo Barcella.
Grazie, un caro saluto a tutti voi.
E grazie anche a te, Marco.
Grazie, a domani.